Buonasera a tutti, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Questa è la trasmissione Colonna Sonora. Io sono Riccardo, saluto e ringrazio chi sta seguendo questa mia puntata. Come annunciato già nella precedente settimana, abbiamo cambiato totalmente genere musicale. Oggi, infatti, sarà una puntata un po' diversa. Non andremo a riscoprire un album, ma passeremo un'oretta ascoltando la musica e le parole di Lucio Battisti, a cui appunto dedichiamo l'intera puntata, e chiacchierando cercheremo di raccontare qualche curiosità su uno comunque dei cantanti e delle voci simbolo della musica italiana. Per iniziare, come di consueto, mando subito una canzone, appunto per iniziare carichi al meglio questo nostro appuntamento. Lancio questa canzone che è del duo Battisti Mogol. Insomma, questa canzone penso che per chi sia appassionato di musica e abbia imparato magari a suonare anche la chitarra, sia forse una delle prime canzoni che si imparano, in quanto sono tre accordi che si ripetono di continuo. Sì, questa è una forse delle canzoni più basilari di Battisti, però è anche uno dei pezzi più conosciuti. Questa è La canzone del sole.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua delle noi? C'è il bianco a fondo. Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Oh mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, chiaro e trasparente come me. Abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, fermati prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa? Cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi? La fiamma è spenta. window è accesa. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. No.
Siamo di fronte ad uno dei massimi esponenti della canzone italiana. Battisti nasce a Poggio Bustone, paese collinare nella provincia di Rieti, il 5 marzo del 1943. La prima cosa che può subito emergere dalla sua figura è un importante senso di riservatezza. Riservatezza che lo accompagnerà, vedremo poi, oltre che nella sua carriera musicale, in generale nella sua vita. Anche per esempio nell'infanzia. Infatti, molte notizie che troviamo sulla sua infanzia, magari girando su internet, è meglio guardarle e leggerle sempre con un occhio critico, dato appunto l'atteggiamento che Battisti ha sempre avuto riguardo le sue cose più personali. Per capire forse meglio chi fosse quel giovane Battisti, lo cerchiamo di capire direttamente da sue parole. I capelli ricci li avevo anche da bambino, e così lunghi che mi scambiavano per una bambina. Era un ragazzino tranquillo, giocavo con niente, con una matita, con un pezzo di carta e sognavo. Le canzoni sono venute più avanti. Ho avuto un'infanzia normale, volevo fare il prete. Servivo la messa quando avevo 4-5 anni. Poi però una volta, siccome parlavo in chiesa con un amico invece di seguire la funzione, io sono sempre stato un grosso chiacchierone, un prete ci ha dato uno schiaffo a testa. Magari dopo sono intervenuti altri elementi che mi hanno allontanato dalla chiesa, ma già con questo episodio avevo cambiato idea. Ecco, questo è uno dei pochi casi dove Battisti decise di raccontare all'informazione qualcosa in più sulla sua giovinezza, però è veramente un caso raro questi racconti fatti dallo stesso Battisti. Comunque, tornando a dove eravamo rimasti, quel che sappiamo della sua giovinezza, poco prima di avvicinarsi alla musica, è che dopo aver superato l'esame di terza media, Battisti chiese come regalo una chitarra, la chitarra gli venne regalata e lui la imparò come autodidatta, quindi tutto per conto suo. E così cominciò la sua gavetta in vari complessi, fino ad arrivare nei Campioni, quindi dovete trasferirsi a Milano nel famoso quartiere Giambellino. Nel 1965 attira l'attenzione di un talent scout per la casa discografica Ricordi, che gli presenta un tale Giulio Rapetti, in arte Mogol, con cui, sappiamo tutti, scriverà i suoi più grandi successi. Interessante dire che inizialmente nessuno credeva particolarmente nelle doti di Battisti, neppure lo stesso Mogol, però accettò ugualmente di collaborare con questo ragazzo che, dotato di grande umiltà prima di tutto, e anche intraprendenza. Mogol convinse Battisti quindi a diventare interprete, oltre che autore delle sue canzoni. Il successo, se così possiamo definirlo, ancora, anche se siamo ancora abbastanza indietro dagli anni proprio del boom di Battisti, arrivò nel 1967, dopo un esordio discografico come solista, come co-autore proprio con Mogol, del brano 29 settembre, che venne interpretato dagli Equipe 84, classificandosi al primo posto della Hit Parade. I due scrissero poi Nel cuore e nell'anima, sempre per l'Equipe 84, e nel 68 Balla Linda. Con Balla Linda partecipò al Cantagiro del 1968, classificandosi quarto, ed entrò per la prima volta con una sua canzone da lui interpretata in Hit Parade. Nel 69 Lucio Battisti salì per la prima volta e anche ultima sul palco del Festival di Sanremo con la canzone Un'avventura, ottenendo tanti consensi dal pubblico quanti obiezioni dai critici musicali. E nel marzo del 69 pubblicò il suo primo album, omonimo infatti si intitolava Lucio Battisti, che è una raccolta di brani già pubblicati nei precedenti singoli. E tornando un attimo a questa sua esperienza al Festival, queste brevi parole di Battisti sul perché di voler iniziare a cantare e a presentare lui stesso le canzoni come cantante e non più come coautore, e appunto ce lo spiega meglio con queste due righe. Trovo che le canzoni che ho scritto prima del mio debutto come cantante siano state ottimamente interpretate dai Dick Dick, dagli Equipe 84, eccetera eccetera, ma a un certo punto mi sentivo di poter dire la mia anche come cantante, cioè di aggiungere qualche cosa, non di migliorare, ma di diverso, magari a quella che era la mia canzone. Quindi dopo due partecipazioni consecutive come autore al 17esimo e al 18esimo Festival della Canzone Italiana, rispettivamente con Non prego per me, interpretata da Mino Reitano, e La farfalla impazzita, scritta per Johnny Dorelli, Battisti prese parte come interprete, per la prima, ricordo, e unica volta in carriera, all'edizione numero 19 del Festival di Sanremo con la canzone Un'avventura. Il brano si classificò al nono posto finale con 69 voti. La partecipazione a Sanremo aumentò sicuramente la sua popolarità, ma lo espose anche alle prime critiche, critiche che vedremo molto molto forti durante la sua carriera musicale, dove descrivono Battisti in modo abbastanza negativo, anche a volte forte. Infatti Alfonso Amadeo sul Corriere della Sera scriveva che l'esibizione era impazzata. Sul Giorno si scriveva che, descrivendo la sua voce come chiodi che gli stridono in gola, mentre Paolo Panelli sul Messaggero ironizzò sulla sua capigliatura anticonformista e selvaggia, equiparandolo ad Attila, re degli Unni. Noi però andiamo ad ascoltarci questo bellissimo brano del Festival di Sanremo, Questa è un'avventura.
Questo amore è fatto solo di poesia, tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà, domani e sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, no, non sarà un'avventura. Un'avventura, non è un fuoco che col vento può morire, ma vivrà.
di più.
Durante un viaggio a Londra, ovviamente in compagnia di Mogol, incontrò, pensiamo, Bob Dylan. E in quello stesso viaggio ricevette una strabiliante offerta da parte dei produttori dei Beatles, che erano intenzionati a lanciarlo in America, ma Battisti rifiutò questa offerta. Nella trasmissione televisiva speciale per voi di Renzo Arbore, Battisti lanciò l'indimenticabile Acqua Azzurra, Acqua Chiara, canzone che sappiamo bene lo ha consacrato nell'Olimpo della musica. E dopo essere arrivato intanto terzo al Cantagiro e aver vinto il Festival Bar, partì per il suo primo tour. Però prima di continuare andiamo ad ascoltarci Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Innocenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, ba-da-ba-da-da-da. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
Importante è ricordare come nel frattempo lui e Mogol continuano a scrivere canzoni per altri artisti. Dettaglio questo che troppe volte viene dimenticato, e quindi si ricorda Battisti solo per le canzoni che lo presentavano come cantante e non ce lo ricordiamo come autore, coautore di tantissime bellissime canzoni che la musica italiana in quegli anni ha presentato. Gli anni 70 sono sicuramente il periodo della consacrazione del personaggio. Il 23 aprile Battisti partecipa alla trasmissione televisiva Teatro 10, presentando la canzone I Giardini di Marzo, cantata in playback. E non perché Battisti non fosse capace di cantare, ma ricordiamo che quel periodo il playback era molto usato durante le trasmissioni televisive. E poi si esibisce in un importantissimo duetto dal vivo con Mina, interpretando un medley composto da varie sue canzoni. Questo duetto, oltretutto, è ritenuto una delle esibizioni più importanti della musica pop italiana. Questo video, oltretutto, è presente su YouTube, in uno dei pochi video originali che si possono ritrovare, quindi vi invito ad andarlo a vedere. Basterà cercare appunto duetto Battisti Mina e appunto YouTube vi porterà direttamente sul video. Prima avevo citato la canzone Giardini di Marzo, una oltretutto delle mie preferite, capace di far emozionare penso tutti ad ogni singolo ascolto, e adesso noi ce l'andiamo a sentire. Questa è I Giardini di Marzo.
Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocar con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti tu muori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori, ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Mm.
giorno è. Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensi e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline, praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
In questo periodo però Battisti consacra anche la sua riluttanza di fronte a tutta questa informazione. Infatti incomincia a rifiutarsi di posare per fotografie, a rilasciare interviste e, rifiutandone una per il settimanale Sogno, dichiara di preferire l'olio di ricino alla televisione. Oggi pubblica un dibattito tra musicisti e critici sul tema «Battisti è davvero un fenomeno?» E qua se ne sentono di tutti i colori, in cui Rizzo Ortolani lo accusa di scopiazzare, Augusto Martelli dichiara che Battisti è un dilettante spaventoso e un pallone gonfiato, mentre Aldo Buonocore dichiara che la sua voce è una lagna, uno strazio. Battisti a tutto questo risponde musicalmente, infatti a novembre del 72 pubblica l'album Il mio canto libero, accompagnato dal singolo appunto Il mio canto libero insieme alla canzone Confusione. L'album, pensiamo, è il più venduto del 1973 e solo nel giro iniziale di distribuzione vende più di 450.000 copie. Andiamoci ad ascoltare il brano principale di questo album. Questo è Il mio canto libero.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito. Mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai. Sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido.
dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,
il 12 dicembre si registra la sua ultima partecipazione a una trasmissione radiofonica, Supersonic. Fabrizio Zampa, su Il Messaggero, lo stronca scrivendo che la sua esibizione è stata una saga della stonatura e dell'approssimazione. Con l'ultima esibizione televisiva italiana, avvenuta ad aprile dello stesso anno, e l'ultimo concerto, risalente all'estate del 1970, questo evento possiamo dire che costituisce l'ultima esibizione pubblica di Battisti in Italia. Una cosa che emerge, e penso di averlo fatto notare abbastanza bene, è che la carriera sia stata difficoltosa anche sul lato più, diciamo, riguardante l'informazione, appunto, no? Dove la personalità non da classico artista, come era comune trovare ovunque, sicuramente ha giocato un gioco negativo anche nella pubblicità dell'artista, cosa che comunque è stata ampiamente arginata dalla qualità poi musicale che Battisti proponeva. Durante il 72 compone Il mio bambino per Iva Zanicchi, Io mamma per Sara e anche Giorno e segui lui per Adriano Pappalardo. Il 25 marzo del 73 nasce l'unico figlio di Battisti e grazie a Letizia Veronese, di nome Luca Filippo Carlo. Le reazioni della stampa a questo evento causeranno, potremmo dire, la definitiva rottura tra Battisti e i giornalisti. Infatti il 26 marzo Sogno pubblica un articolo su un fantomatico e improbabile flirt tra Battisti e l'attrice Zeudi Araya. Il 27 marzo due fotografi irrompono violentemente nella stanza della clinica dove si trovava Battisti, iniziano a scattare fotografie all'impazzata e Battisti prende posizioni importanti, infatti li caccia via in malo modo e si chiude per oltre 4 giorni nella stanza della clinica insieme alla moglie e al figlio. E non si riesce bene a capire l'accanimento, no, di tutti questi giornalisti su una figura così pulita e chiara come Battisti. Forse io penso che proprio a causa di questa sua personalità diversa ci fosse tutta questa riluttanza da parte dell'informazione. Continua però, almeno sul lato musicale, gli anni più importanti e i capolavori. Infatti a settembre pubblica l'album Il nostro caro Angelo, accompagnato dal singolo La collina dei ciliegi insieme alla canzone Il nostro caro Angelo. Qua è importante perché avviene un cambiamento importante sul lato musicale. Infatti negli arrangiamenti per la prima volta compaiono con una certa importanza gli strumenti elettronici, mentre si riduce ciò che era stato negli anni precedenti il punto fermo dei lavori, ovvero gli archi e i fiati. L'album, pensiamo, vende più di 500.000 copie ed è il secondo album più venduto del 1973, preceduto dallo stesso album di Battisti, Il mio canto libero. Da quest'album ci andiamo ad ascoltare la canzone La collina dei ciliegi.
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione come un colombo intorno a un pallone, frenato e con un colpo di becco ben aggiustato, forarlo e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese.
Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, ora a fini dell'immensità.
Se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie. Ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso, né sono mie. No, non temere, tu non sarai preda dei venti. Ma perché non mi dai la tua mano? Perché potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina. E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese.
Let's
violenze che dilagano su terre senza limiti e confini.
Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini.
Nell'ottobre del 1978 Battisti pubblica l'album Una donna per amico. Questo album fu il quarto album più venduto del 1978 e le sue vendite sono stimate tra 600.000 e 1 milione di copie, affermandosi come il più grande successo commerciale della carriera di Battisti. Nel frattempo però si avvicina agli anni 80. Precisamente nel 79, durante un'intervista, disse: «Tutto mi spinge verso una totale ridefinizione della mia attività professionale. In breve tempo ho conseguito un successo di pubblico ragguardevole. Per continuare la mia strada ho bisogno di nuove mete artistiche, di nuovi stimoli professionali. Devo distruggere l'immagine squalida e consumistica che mi hanno cucito addosso. Non parlerò mai più, perché un artista deve comunicare solo per mezzo del suo lavoro. L'artista non esiste, esiste la sua arte». Quindi capiamo bene che si avvicina inoltre un cambiamento di rotta importante. Infatti, riguardo il suo rapporto con Mogol, disse: «Il nostro rapporto è il rapporto di due persone di questo tempo che, dopo tanti anni di lavoro assieme, improvvisamente, per divergenze di interessi, si sono messi ognuno su una sua rotaia, su una sua strada, per cui adesso, da 4-5 anni a questa parte, ci vediamo al massimo un mese all'anno. È l'esperienza di due persone che stanno diventando completamente diverse». Infatti, nel febbraio del 1980 viene pubblicato l'album Una giornata uggiosa, quinto album più venduto dell'80, ed è anche l'ultimo album che presenta i testi di Mogol. E avviene quindi lo scioglimento che avviene, come sempre, silenziosamente e senza litigi, scioglimento che fu dovuto principalmente alla divergenza artistica tra i due. Un Mogol che è ancorato in tutta la carriera a un universo poetico, ancorato a punti fermi, e invece un Battisti che perennemente cerca l'innovazione, sperimenta e cerca di superare se stesso. Poi sono emersi anche, pareri contrastanti, ovvero, secondo tanta gente, il problema principale stavano nei diritti d'autore e le percentuali, ma questo, insomma, non ho intenzione di approfondirlo, in quanto sono cose che possono sapere veramente fino in fondo solo Mogol e Battisti, e poi noi dobbiamo parlare dell'artista, non di certo di queste cose. Nel settembre dell'82 pubblica l'album E già, lavoro che lascia ovviamente spiazzato il suo pubblico. Si tratta infatti di un disco decisamente diverso, potremmo dire totalmente diverso, composto da canzoni, pensiamo, solo un brano su 12 supera i 4 minuti di durata, cosa che invece precedentemente era la normalità, su arrangiamenti completamente elettronici. I testi sono scritti da Battisti e da sua moglie, che si firma come Velezia, ovvero Grazia Letizia Veronese. Tuttavia è interessante che i numerosi spunti autobiografici presenti nei testi, come la passione di Battisti che ha per il windsurf, la gioia di fare e ascoltare musica, fanno ritenere da parte della critica che l'autore appunto sia Battisti. Quindi questo album è proprio a pieno musica e significato e testi frutto delle parole di Battisti. Il disco, pur conquistando il primo posto in classifica, non ebbe riscontro ovviamente di vendita degli album precedenti, per due cose principalmente. Una, per la totale mancanza di promozione, alla quale ormai Battisti era contrario, e soprattutto le caratteristiche eccessivamente avanzate per il mercato musicale italiano. Per esempio le sonorità elettroniche, che nei musicisti anglosassoni, per esempio, erano da tempo ormai utilizzate, ma invece il mercato italiano ne era assolutamente scarno e doveva ancora abbracciare questa nuova sonorità. E già comunque è un album importante, non tanto sul lato musicale ma sul messaggio che Battisti voleva comunicare, ovvero è avvenuto un cambiamento radicale e nulla sarebbe rimasto come prima. Per capire bene questo cambiamento artistico di questo tra virgolette nuovo Battisti, andiamo ad ascoltarci la canzone che dà titolo a questo album. E già. Nella seconda metà degli anni 80 comincia la collaborazione tra Lucio Battisti e Pasquale Panella. In questo periodo vengono pubblicati 5 album molto avanzati sul lato musicale che sconvolgono una certa esplorazione, no, musicale iniziata con l'appena ascoltata È già, trattando generi musicali all'epoca emergenti o ancora sconosciuti nella scena musicale italiana. I testi di Panella sono molto diversi da quelli presentati precedentemente da Mogol. Sono spesso di difficile comprensione, forse anche più di quelli di Mogol, in quanto sono densi di giochi di parole e doppi sensi. Oltretutto, e questo non è un dettaglio da poco, gli album, per volere di Battisti, non verranno mai pubblicizzati in alcun modo dai mass media. Interessante l'aneddoto anche riguardante le copertine degli album. Questo è un argomento che io mi soffermo sempre nelle mie puntate. E quindi l'apparenza degli album, no? Che passano da fotografie sgargianti e piene di colori del periodo con Mogol a copertine intanto di sfondo quasi sempre totalmente bianco e con disegni totalmente astratti, formati magari solo da una sottile linea nera a formare un disegno che ai più è di difficile comprensione. Infatti il periodo con Panella verrà chiamato anche periodo bianco. Nel marzo dell'86 Battisti torna sul mercato discografico con l'album Don Giovanni. Gli arrangiamenti sono meno elettronici rispetto al precedente E già e riescono a ricollegare in maniera abbastanza discreta sonorità che potremmo definire sintetiche con quelle più tradizionali. La critica accoglie quest'album con pareri molto contrastanti. Infatti, per Francesco De Gregori, Don Giovanni è una pietra miliare. D'ora in poi, scrive, dovremo tutti fare i conti con un nuovo modo di scrivere la musica. Mentre, tipo per Gianfranco Manfredi, che dichiara senza mezzi termini che il disco è una palla. Don Giovanni comunque ottiene un buon successo commerciale, vende 350.000 copie e risulta essere il terzo album più venduto dell'anno. Di questo album andiamo adesso ad ascoltarci la canzone Le cose che pensano. Il 10 ottobre del 1990 esce l'album La Sposa Occidentale, che nonostante le 400.000 copie vendute si piazzò solo al 34esimo posto nella classifica. Però in questo periodo tra grande pubblico emerge un sentimento di nostalgia verso il duo Battisti-Mogol. Per puro caso nell'estate del 93, e questo poteva essere un qualcosa di importante, Battisti incontra Adriano Celentano e da questo incontro nasce l'idea di realizzare un album con il trio Battisti, Celentano e Mina. Ma questo progetto pian piano sfumò. Adesso, tornando all'album La Sposa Occidentale, lancio la prima traccia dal titolo Tu non ti pungi più.
La lotta dei cuscini senza sonno che spiumano, che fanno zampilli di pollini che pullulano aggressivi, insuti, istigatori di starnuti. Così tu te la spassi amoreggiando e te la prendi comoda con morbido pietà, sembrando tu un guanciale contro un altro che ti assale, il tutto in una schiuma che coi talloni monti come l'uva, e sopra un muschio domestico stampato e quanto inutilmente rimboccato. Questo composto di onesta futilità mi sta passione come un cialtrone si sfa. Sulle rovine vorresti forse anche tu in bricioline come una reggia andar giù. Tu non ti pungi più e la vaghezza non osa, vai molto oltre, tanto poi ti raggiungi, impegni una montagna solidale e nel suo fianco falle, falle rudimentali aperte come portali per i tuoi puntuali appuntamenti molto occasionali. E la pianura si ingrossa, fa la cresta e la fossa, tu non ti pungi più, l'erba enorme cavalca bianco, verde e cobalto, prendendo al volo forme di caduta e di salto, infine dorme come un binocolo nella custodia la tua vista. Se un santino ti visita e ti indora, ma rimandando a poi, perché dilegua, tu perché ti accora, canonica lo fai, languire prima e mormori un'ora mai, come una preghierina. Oramai ora cosa, ora che perso per perso, ahimè, candido perversa che non ti pungi più, raccolto dissipata, esausto fresca fresca, quasi niente per niente, pungente pungente, marizzi e doni quel barbagli alla luna. Questo è quanto, con una belva accanto, è questo il modo in cui fai l'amorosa, assumi pose inesplose e
non ti pungi più. Non fai più la raccolta di incanti ardenti ed arsi. Una vela e un soffile perché non abbi lido in me. E non si dorme bene, che lune piene. Tutte beate, mutevoli e brune. Tutte toccanti.
Il 29 settembre 1994 esce Hegel, ventesimo ed ultimo album di Lucio Battisti. Come il precedente, Hegel delude sul piano del successo commerciale. Fu infatti il 68esimo album più venduto in Italia nel 94, raggiungendo come picco nella classifica settimanale solo il quinto posto. Tra il 94, quindi l'anno di quest'ultima pubblicazione, e il 98 si parlerà con insistenza di un riavvicinamento artistico tra Battisti e Mogol, ma tali voci non troveranno mai conferma e comunque vedremo che non si concretizzeranno. Tra il 29 e il 30 agosto del 98 si diffonde la notizia di un ricovero dell'artista. Durante 11 giorni di ricovero, per volere della famiglia, non viene diffuso alcun bollettino medico. Un forte abbraccio in questo brutto momento arriva da una lettera da parte di Mogol, che appunto saluta e abbraccia la famiglia e l'artista nel momento di difficoltà, quindi qua ci fa capire il distaccamento tra i due che è solo artistico e non di certo, come tanti giornalisti volevano provare erroneamente, e anche personale. Il 6 settembre le sue condizioni si aggravano e l'8 viene spostato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Paolo di Milano. Lucio Battisti muore la mattina del 9 settembre 1998 all'età di 55 anni. Le cause della morte non sono state comunicate ufficialmente e il bollettino medico riporta solamente che il paziente, nonostante tutte le cure dei sanitari che lo hanno assistito, è deceduto per intervenute complicanze in un quadro clinico severo sin dall'esordio. Ai funerali, celebratisi in forma strettamente privata, furono messe appena, pensiamo, 20 persone, tra le quali Mogol. Giunti a questo punto, siamo arrivati anche alla fine di questo nostro terzo appuntamento. Io ricordo al volo che ci ritroveremo qua martedì prossimo, sempre alle ore 21, con un nuovo appuntamento che verrà presentato nei prossimi giorni sulle locandine di Radio Bandiera Nera. Prima di finire possiamo al volo raccontare di quello che resta del post Battisti. La moglie, grazie a Letizia Veronese, decise da subito di adottare una forte politica protezionista nei confronti dei lavori del marito, condannando infatti ogni pubblicazione e impedendo la riedizione dei singoli o album. Pensiamo addirittura che venne negata l'autorizzazione per l'apparizione di immagini di Lucio Battisti nella scenografia per il brano Buonanotte all'Italia in un concerto di Luciano Ligabue nel 2008. Per finire, con una cosa che potremmo dire fresca fresca, sappiamo tutti dell'importanza al giorno d'oggi dei canali musicali digitali, dove i maggiori artisti e non solo presentano e pubblicano i loro lavori. Ecco, Battisti non era presente per esempio su Spotify a causa di questa politica protezionista. Ma al termine di una lunga battaglia legale, il giorno 29 settembre del 2019, le opere firmate Mogol Battisti possono essere appunto trovate e ascoltate da tutti su Spotify, quindi sono finalmente disponibili, a differenza invece di quelle Battisti e Panella, che invece non sono ancora disponibili. Infatti, se andiamo a vedere l'artista su Spotify, troviamo solo metà della sua discografia. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, io ringrazio e saluto gli ascoltatori, vi lascio con una canzone estratta dall'ultimo album di Battisti, ovvero Hegel. Questa è Estetica. Alla prossima.
so quello che doveva succedere. Ci siamo addormentati e è venuto il sonno a fare il nostro periodico ritratto e per somigliarci a noi più che noi stessi. Ci vuole fermi che appena respiriamo e mobili ogni tanto come un tratto sicuro di matita. Ecco che siamo la viva immagine di una distilleria abusiva che goccia a goccia, se c'è il nebbio